Salve! Questa puntata audio di ALS Untangled in italiano viene presentata dall'associazione Conslancio Onlus grazie alla gentile collaborazione di Ilaria Luna, Nicoletta Pireddu, Vittoria Lombardi e Silverio Conte. Buongiorno a tutti, state ascoltando un podcast di ALS Untangled. Sono Alison Pogemiller, la co-presidente della Patient Education and Advocacy Committee, il Comitato per l'Educazione e il Sostegno dei Pazienti, del consorzio NEALS. Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è un professore di neurologia e il direttore della clinica SLA presso la Duke University negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ALS Untangled. Questa puntata audio, podcast, è supportata dal consorzio CREATE. CREATE significa ricerche cliniche e SLA e disturbi correlati per lo sviluppo terapeutico. L'obiettivo principale di CREATE è di far avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo di trattamenti per la SLA e disturbi ad essa correlati. Dottor Bedlack, la ringrazio per aver accettato di parlare con me oggi. Potrebbe per favore spiegare l'obiettivo delle recensioni ALS Untangled?
Certo, abbiamo un vasto team internazionale che recensisce trattamenti alternativi e off-label per le persone affette da SLA. La nostra speranza è informare pazienti e famiglie in modo da consentire loro di prendere migliori decisioni su questi prodotti.
Splendido, grazie per il vostro impegno. Quindi la discussione di oggi dovrebbe essere molto interessante visto che il nostro argomento sono le diete chetogeniche, recensione ALS Untangled numero 63 e i possibili effetti sulla SLA. Credo di rappresentare probabilmente la maggior parte della gente quando penso alle diete chetogeniche. Mi vengono in mente persone in piedi che tengono su i loro enormi vecchi jeans con metri a nastro attorno alla vita. Infatti, se si va su Google per una veloce ricerca sulle diete chetogeniche, si trovano pagine e pagine di annunci pubblicitari, siti, blogs e cose del genere, tutti mirati alla perdita di peso. Non si tratta di un nuovo regime dietetico, se ne parla da un bel po', ma quello che mi interessa è che non avevo mai sentito che ci fossero diversi tipi di diete chetogeniche. Quindi, dottor Bedlack, potrebbe per favore dedicare qualche minuto a spiegarci i diversi tipi di programmi dietetici keto?
Certo, volentieri. Allora, tutte le diete chetogeniche aumentano la formazione di corpi chetonici. I corpi chetonici sono sostanze chimiche che possono essere utilizzate come fonte di energia dai neuroni del cervello. Ora, in generale, queste diete sono ricche di grassi, nella norma per quantità di proteine e povere di carboidrati. Ne esistono almeno tre diverse versioni e queste sono definite dai rapporti di assunzione di grassi, proteine e carboidrati e anche dal tipo specifico di grasso. Oppure, tipicamente, i grassi sono costituiti da trigliceridi a catena lunga, a volte da trigliceridi a catena media. E quindi, solo per parlare forse dei primi quattro, il numero uno è la classica dieta chetogenica. Qui il 90% della dieta proviene da grassi, e cioè trigliceridi a catena lunga al 100%. Quindi quasi tutti i trigliceridi a catena lunga, circa l'8%, proviene da proteine e circa il 2% da carboidrati. Poi c'è la nuova cosiddetta dieta MCT. Qui il 71% proviene effettivamente da grassi e l'11% da trigliceridi a catena lunga, il 60% da trigliceridi a catena media. Poi il resto, 10% da proteine, 19% da carboidrati. C'è anche la cosiddetta dieta Atkins. Questa è costituita dal 60% di grassi, tutti i trigliceridi a catena lunga, dal 35% di proteine, dal 5% di carboidrati. Ora mettiamola a confronto con la tipica dieta americana, che contiene circa il 35% di grassi, di solito tutti da trigliceridi a catena lunga, circa il 15% di proteine e circa il 50% di carboidrati.
Grazie per questa spiegazione, molto ricca di dettagli. Stavo cercando di prendere appunti e devo davvero studiarci sopra un po'. Non mi ero resa conto che ci fosse così tanto dietro quello che tendiamo a trattare come niente più di uno slogan. In queste stesse diete, nella dieta chetogenica, credo che ci siano quattro diversi possibili meccanismi di azione che potrebbero essere rilevanti per la SLA. Posso chiederle di parlarci di ciascuno di questi individualmente?
Certamente.
Perfetto, grazie. Allora, il primo è ciò che viene definito produzione di energia. Potrebbe per favore parlare brevemente di cosa si tratta e di come, come ha detto il team, gli agenti più recenti potrebbero avere una migliore efficacia rispetto alle prove passate?
Sì, ogni giorno le cellule del nostro cervello e del midollo spinale devono produrre molta energia per funzionare normalmente. Attualmente si ritiene che le carenze nella produzione di energia cerebrale e nel metabolismo svolgano un ruolo chiave nella fisiopatologia della SLA. Le diete chetogeniche, in particolare i corpi chetonici che generano, hanno dimostrato di migliorare i marcatori della produzione di energia mitocondriale cerebrale in diversi modelli animali di diverse malattie, inclusa la SLA. Ora, studi precedenti mirati alla disfunzione mitocondriale nelle persone con SLA non hanno mostrato benefici. Questi includono cose come il coenzima Q10 e il dexpramipexolo. Ma ci sono agenti più nuovi che portano a questi risultati in modi diversi e sono attualmente in fase di sperimentazione. Avrà forse sentito parlare del CNM-AU8, che è uno dei farmaci in via di sperimentazione della piattaforma Healey.
Ne ho sentito parlare, grazie per aver sottolineato questa relazione. Il secondo meccanismo d'azione è l'eccitotossicità. Credo si sappia che l'eccitotossicità causata da un eccesso di glutammato è un evento noto nella SLA. In effetti, se non erro, questo è l'effetto contro cui agisce il riluzolo. Potrebbe spiegare per favore come interviene una dieta keto in questo ambito?
Sì, questa è stata una sorpresa per me. È emerso che, proprio come il farmaco riluzolo, anche i corpi chetonici possono ridurre il rilascio di glutammato. Le diete chetogeniche in realtà riducono i livelli di glutammato nel cervello in alcuni, ma non in tutti gli studi sugli animali. È affascinante.
Sì, davvero. Il prossimo nella lista dei meccanismi è la neuroinfiammazione. È un obiettivo molto discusso nella comunità di ricerca sulla SLA, come sappiamo. Quindi potrebbe per favore dirci come le prove in corso sulla neuroinfiammazione potrebbero essere correlate alla dieta chetogenica?
Sì, ed è un argomento molto ampio. Ci sono così tanti aspetti dell'infiammazione. Come lei ha sottolineato, attualmente sono in corso diversi studi mirati a diverse componenti dell'infiammazione nelle persone con la SLA. Si è scoperto che i corpi chetonici possono inibire specificamente ciò che si definisce attivazione della caspasi 1 e che a sua volta blocca il rilascio di sostanze chimiche pro-infiammatorie chiamate citochine. Le diete chetogeniche in realtà riducono i biomarcatori della neuroinfiammazione e migliorano le misurazioni cliniche di modelli animali di diverse malattie.
Incredibile. Infine, l'ultimo meccanismo di cui ho letto è lo stress ossidativo, anch'esso noto da tempo come parte della fisiopatologia della SLA. Credo che questa sia effettivamente la categoria in cui rientra il Radicat e Daravone, se non erro. In che modo allora una dieta chetogenica affronta il problema dello stress ossidativo?
Sì, lo so, è sorprendente che le diete chetogeniche possano fare così tante cose, ma sì, oltre a ciò di cui abbiamo già parlato, è emerso che le diete chetogeniche possono aumentare la produzione di antiossidanti endogeni, quelli che produciamo noi stessi, e di conseguenza possono ridurre alcuni marcatori di stress ossidativo nei modelli animali.
Visto che ha menzionato i modelli animali, sono stati condotti alcuni studi preclinici su modelli murini di SLA che hanno mostrato ciò che potrebbe essere interpretato, credo, come risultati positivi. Tuttavia, questi risultati non sembrano tradursi in benefici per le persone affette da SLA. Potrebbe spiegare perché?
Sì, è frustrante. Purtroppo questa mancanza di traslazione dai modelli murini alle persone con SLA non è una novità. Probabilmente ci sono diverse possibili spiegazioni per questo, incluso il fatto che si tratta di specie diverse, il fatto che i modelli animali si basino su forme genetiche di SLA. Per la maggior parte delle persone la malattia non ha una causa genetica e va anche tenuto conto che la maggior parte dei trattamenti in questi modelli viene iniziata prima dell'insorgenza dei sintomi. Non possiamo farlo nelle persone con SLA. Infatti, quando le persone affette da SLA ricevono la diagnosi e iniziano il trattamento, di solito è da più di un anno che hanno sintomi.
Desidero menzionare che stiamo registrando questo podcast in italiano il 12 luglio 2023. Dottor Bedlack, le persone che potrebbero essere a rischio di SLA genetica potrebbero iniziare una dieta chetogenica prima di qualsiasi sintomo?
Sì, e in effetti nelle nostre recensioni di ALS Untangled abbiamo riscontrato alcuni dettagli che sembrano promettenti per le persone con la cosiddetta SLA familiare preclinica o precadute, come la chiama il dottor Michael Benatar. Non sono ancora sicuro che inserirei le diete chetogeniche in quella categoria. Penso che ci siano un paio di altre cose di cui io e lei abbiamo parlato che potrebbero essere un po' più promettenti. Ad esempio, la vitamina E, di cui abbiamo discusso nel podcast numero 36, che sfortunatamente non sembra funzionare nelle persone che hanno già la malattia, ma ci sono alcuni studi che suggeriscono che potrebbe rendere le persone meno propense a contrarre la SLA.
Grazie, certo. C'è stato un numero molto limitato di casi di pazienti che hanno utilizzato la dieta keto per tentare di curare la SLA, ma non credo che nessuno di loro abbia riportato effetti positivi, corretto?
Sì, nella comunità di Patients Like Me abbiamo trovato 7 persone con SLA che hanno riferito di utilizzare diete chetogeniche. Solo 4 di questi hanno effettivamente fornito valutazioni dettagliate del trattamento. 2 hanno riportato, cito da loro, efficacia moderata e 2 hanno affermato di non poter dire se fosse efficace. Purtroppo non ci sono ulteriori dettagli disponibili su queste persone. Come spesso accade, non siamo stati in grado di reperire questi pazienti per convalidare le loro diagnosi o i loro rapporti di trattamento. Avevamo un neurologo del nostro team ALS Untangled che aveva in cura un paziente con SLA ad insorgenza bulbare confermata. Questa persona ha provato una dieta chetogenica. Purtroppo la progressione non è rallentata e, anzi, ha sviluppato quello che si chiama rabdomiolisi, un problema muscolare davvero grave. Non abbiamo trovato altri esempi di persone con SLA che hanno riferito di aver provato queste diete per la loro malattia.
Mi dispiace molto. C'è stato uno studio clinico su una persona che è durato, credo, 6 anni. Quindi, in primo luogo, come accade effettivamente? In che modo si può definire questo uno studio clinico?
Sì, c'è un po' di confusione. Allora, non è che lo studio clinico sia durato 6 anni. Lo studio era aperto e alla ricerca di pazienti per 6 anni. Ma, che ci creda o no, nonostante il processo sia stato aperto per 6 anni, solo una persona affetta da SLA si è iscritta in tutto quel tempo. Questa persona ha tollerato una dieta a base di qualcosa chiamato KetoCal, che è alimentazione per sondino gastrico composta da 80% di grassi, 17% di proteine e 3% di carboidrati. Questo le è stato somministrato per 28 settimane. Non si sono verificati eventi avversi gravi. Tuttavia, ce ne sono stati diversi non gravi. Nausea, mal di stomaco, vertigini, diarrea, spasmi muscolari, aumento della sudorazione e tremori. Inizialmente il paziente ha perso un po' di peso, che, come lei ha sottolineato all'inizio, è spesso il motivo per cui le persone seguono questa dieta. Ma con l'aiuto di un nutrizionista è stato in grado di stabilizzare il suo peso. La sua scala di valutazione funzionale SLA, ALS-FRS-R, la sua capacità vitale forzata, FVC, le sue scale di qualità della vita erano abbastanza stabili nel corso dello studio. I segni di affaticamento sono diminuiti e questo suggerisce anche un miglioramento dal punto di vista energetico. Il problema è che, come abbiamo detto io e lei, questa è una malattia così diversa in pazienti diversi e può anche essere diversa in un singolo paziente in momenti diversi. Questo è il motivo per cui è sempre necessario disporre di un gruppo di controllo, Potrebbe essere stato che questo ragazzo fosse semplicemente un paziente la cui malattia progredisce molto lentamente, o forse il decorso aveva appena raggiunto un plateau e comunque non sarebbe cambiato molto in 28 settimane. Quindi è davvero difficile interpretare i risultati alla fine di questo unico studio.
Sì, capisco decisamente come tutto questo possa avvenire. Non credo che ci siano altri studi etichettati in realtà come studi sulla dieta chetogenica nella SLA. Ci sono altri studi che stanno davvero testando ipotesi sui componenti di questo tipo di dieta?
Sì, ne ho trovato uno interessante. Si tratta di uno studio randomizzato in doppio cieco della durata di 6 mesi, che confrontava una dieta ipercalorica ad alto contenuto di grassi somministrata a 8 pazienti con una dieta ipercalorica ad alto contenuto di carboidrati somministrata a 6 pazienti e poi con una sorta di dieta isocalorica regolare somministrata a 6 pazienti. Numeri molto piccoli, ovviamente, ma i pazienti con dieta ipercalorica ricca di grassi hanno sperimentato più eventi avversi, inclusa la perdita di peso, rispetto a quelli degli altri gruppi. I pazienti che seguivano la dieta ipercalorica ad alto contenuto di carboidrati hanno avuto effettivamente il minor numero di eventi avversi, compresi i decessi, e sono stati quelli che hanno avuto meno probabilità di abbandonare lo studio in anticipo.
Questo mi sembra abbia senso perché, per quanto riguarda i rischi, ritengo che uno dei rischi più notevoli di questo tipo di dieta per le persone con SLA sia esattamente ciò per cui il piano è generalmente commercializzato in pubblico, ovvero la perdita di peso. In effetti, i rischi associati alla perdita di peso potrebbero proporsi anche per le persone senza SLA che seguono questa dieta, presumo. Quindi, cosa pensa lei dei rischi specifici per le persone con SLA quando perdono peso?
Sì, la maggior parte dei pazienti che seguono diete chetogeniche in studi precedenti in molte condizioni diverse riportano eventi avversi. Questi più comunemente includono nausea, diarrea, mal di stomaco, disidratazione, sintomi similinfluenzali, alitosi, pancreatite, disturbi elettrolitici, diminuzione della densità ossea e calcoli renali. Come lei fa notare, la perdita di peso si verifica anche molto comunemente con le diete chetogeniche. Questo è particolarmente problematico per le persone con SLA, perché sembra che, quando iniziano a perdere peso, la progressione della malattia spesso accelera. Quel che è peggio è che eventi avversi gravi possono verificarsi fino al 10% delle persone nelle prove di diete chetogeniche. Questi possono includere ipoproteinemia, anemia emolitica, acidosi tubulare renale, problemi al fegato, rabdomiolisi e persino aritmie cardiache fatali. Questo è il motivo per cui abbiamo dovuto assegnare un tasso di rischio D abbastanza basso nella tabella di evidenza. Ora, è davvero importante sottolineare che si tratta di studi condotti su pazienti con tutta una serie di malattie diverse. Non c'è davvero molta documentazione sulle persone con SLA. È possibile che la sicurezza e la tollerabilità di queste diete nelle persone con SLA possano essere molto diverse.
C'è molto a cui pensare e su cui in realtà non ci soffermiamo perché la perdita di peso sembra sempre un'ottima cosa da raggiungere. Quindi grazie per aver identificato alcune di queste cose per noi. Quando stavo leggendo sul presunto costo di questo piano dietetico, ho notato che il suo team ha affrontato non soltanto la questione dell'acquisto di cibi speciali per la dieta keto, ma anche il fatto che questo tipo di comportamento alimentare potrebbe causare carenze vitaminiche, con conseguente necessità di acquistare anche un intero regime vitaminico. In questo contesto, il team ha menzionato in una recensione scritta che alcuni esperti hanno effettivamente suggerito il ricovero in ospedale e l'inizio di questa dieta e una consultazione continua con un nutrizionista per circa 40 ore all'anno. Hanno detto che questo potrebbe essere necessario per ridurre al minimo gli effetti collaterali. Quindi, dottor Bedlack, lei che è un neurologo SLA, ovviamente molto esperto, se uno dei suoi pazienti venisse da lei a chiederle come provare questa dieta, cosa suggerirebbe?
Beh, personalmente la sconsiglierei, perché in questo momento non vedo alcun beneficio comprovato e vedo rischi potenzialmente seri. Tuttavia, se il mio paziente fosse ancora veramente interessato a provarlo, mi assicurerei di metterlo in contatto con il nutrizionista del mio team SLA e questa persona lo aiuterebbe a ottimizzare la sua istruzione, il suo uso di integratori e il monitoraggio per rendere il processo più sicuro possibile per tutta la sua durata.
Ottimo, apprezzo molto che lei cerchi di fare sempre tutto il possibile, grazie. Per concludere, il team ha indicato che, cito, vorrebbe vedere un'altra sperimentazione della dieta chetogenica per le persone con SLA. Perché?
È un'ottima domanda. Quindi quello che direi è che, dato il numero limitato di trattamenti comprovati che abbiamo attualmente, penso personalmente che dovremmo provare a studiare qualsiasi trattamento che abbia meccanismi plausibili e dati preclinici positivi. La dieta chetogenica rientra certamente in quell'ambito.
Perfetto, dottor Medlock, grazie a lei e ai suoi colleghi per aver preparato queste recensioni e grazie a lei per aver risposto a queste domande oggi. Apprezziamo molto le ultime notizie. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che i podcast ALS Entangled sono disponibili in italiano gratuitamente sul sito di Conslancio www.conslancio.it. Andate fino in fondo alla pagina iniziale del sito Conslancio e cliccate la scritta Create ALS Entangled. Vorrei anche ringraziare tutti i nostri ascoltatori per averci seguiti oggi. Inoltre, per proporre, votare o leggere recensioni su delle terapie alternative per la SLA, potete visitare il sito web originale www.alsentangled.com. Grazie.